Ben ritrovati a tutti. Iniziamo questo pomeriggio, un pomeriggio che andrà ad affrontare una tematica per noi, immagino per la maggior parte, non oso dire tutti, ma per la stragrande maggioranza, un tema un po' particolare, nuovo, ecco, una novità, che è quello della grande fede Baha'i. Si dice così.
Sì.
Comunque è un incontro, così noi lo sappiamo ormai in programma da un anno, perché come sapete ogni incontro che viviamo mensilmente prevede questo approfondimento di una grande religione. Sono contento che della presenza di Arianna Rolandi, ecco. Qui vige l'autopresentazione, quindi adesso io ti do la parola e quindi ti presenterai. È diverso nel senso che nel programma in realtà non c'è il suo nome, c'era un altro nome fatto là, Sabet, con cui avevo preso contatti ancora l'anno scorso, poi mi ha detto che non poteva esserci, ha detto mando qualcuno più bravo di me, e allora ecco la presenza di Arianna qui. Il tema è la preghiera nelle grandi religioni, quindi anche nella fede Baha'i, ma io ti chiederei ovviamente di fare un cappello introduttivo sulla fede Baha'i, per noi veramente è qualcosa di non conosciuto. Quindi ti lascio la parola per la tua presentazione e per il tuo tema. Le tempistiche, sapete, sono circa un'ora, ma adesso tre quarti d'ora, prenditi il tempo di cui hai bisogno, e poi la seconda parte invece per le domande, per l'approfondimento. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Arianna Rolandi, vengo da Voghera, vicino a Pavia. Sono rappresentante della comunità Baha'i, che è una fede molto, molto giovane per essere appunto una religione. Abbiamo circa 170 anni di vita. È una fede indipendente, quindi diciamo, non è una diramazione da altre, diciamo, altre religioni. È nata in Iran, appunto a metà del 1800. Il fondatore è Baha'u'llah, che significa la gloria di Dio. Quello in cui crediamo è fondamentalmente questo: esiste un solo Dio, un'unica fede e un unico popolo. Un unico Dio, nel senso che ovviamente può essere nominato in diversi modi, cioè ogni lingua, ogni popolo avrà un nome per chiamare Dio, ma è fondamentalmente un essere inconoscibile che ha creato ovviamente tutto quello che noi vediamo, l'universo, e noi siamo creature di Dio. Nel corso della storia dell'umanità Dio ha mandato, diciamo, dei messaggeri divini, che sono i fondatori delle grandi religioni rivelate, e ha quindi, diciamo, fatto sì che noi creature potessimo capire quale fosse la sua volontà per noi. E questi messaggeri di Dio, quindi questi profeti, messaggeri, questi insegnanti divini, hanno avuto il compito quindi di guidare l'umanità progressivamente nel corso della storia a capire quale fosse, diciamo, la retta via, a capire quale fosse, diciamo, la strada da seguire attraverso principi, regole spirituali e sociali che, in base al momento storico e anche alla area geografica, sono cambiati. Quindi ogni messaggero di Dio noi crediamo venga da un unico Dio, un'unica essenza, un'unica fonte. E solo perché ho detto un'unica fede, perché certo sono diversi come nomi, sono diversi perché sono venuti momenti storici diversi e hanno insegnato all'umanità, hanno portato principi, diciamo, ai popoli dell'umanità in diversi, cioè in diverse aree geografiche, ma nell'essenza la fede è una. È un unico popolo, naturalmente, perché siamo tutti figli di Dio, siamo tutti, diciamo, quindi non ci sono differenze al di là di quello che sono le caratteristiche fisiche esterne. Spiritualmente siamo tutti un'unica razza umana, quindi in questo senso un unico popolo. Ritorno ai messaggeri di Dio, quindi avevo accennato appunto che Ovviamente le fedi sono diverse perché portano leggi sociali che sono diverse, che nascono, che sono indirizzate a un popolo che vuol dire ha bisogno di quelle regole, di quelle leggi. Quindi nascono dall'esigenza del momento storico in cui appunto il messaggero si trova. Però l'aspetto spirituale, quindi il fatto di sviluppare le qualità spirituali, il concetto di vita dopo la morte, quindi tutto quello che riguarda diciamo l'aspetto diciamo dello sviluppo spirituale, della spiritualità, in essenza è molto simile tra le varie religioni, quindi è da qui che appunto si riconferma questa essenza unica, questo spirito che come un diciamo filo rosso lega tutti questi diciamo questi messaggeri. E tra i vari principi spirituali, tra le varie pratiche spirituali, c'è la preghiera. Quindi anche nella fede Baha'i, come in tutte le altre religioni, c'è ovviamente il concetto di preghiera, la pratica della preghiera, che è considerata in primis un dialogo con Dio. Un dialogo quindi implica due soggetti, due entità coinvolte, uno naturalmente è l'essere umano, e l'altra, diciamo, l'altro soggetto in interazione è Dio, anche se ovviamente non possiamo conoscerlo direttamente, quindi per, come dire, entrare in connessione con Dio abbiamo bisogno appunto delle sue manifestazioni. Quando dico sue manifestazioni, ovviamente per noi è l'ultima in ordine di tempo Baha'u'llah, ovviamente Cristo, Maometto, Buddha, Mosè, non le sto dicendo in ordine cronologico, quindi i fondatori delle grandi religioni indipendenti. Questi sono come fanno da intermediari tra l'essere umano, che è un essere limitato, quindi una capacità, una comprensione limitata, ma ha bisogno di essere nutrito spiritualmente, di sapere, diciamo, di avere una guida, e Dio, che è questa entità inconoscibile. Attraverso i messaggeri di Dio che rivelano le preghiere e anche gli scritti sacri, naturalmente, quindi in senso più senso lato, anche diciamo non solo la preghiera in senso stretto, noi possiamo entrare in interazione, in questo dialogo con Dio, e naturalmente la parola della preghiera, le parole che vengono, che sono rivelate dalle manifestazioni di Dio, hanno un potere speciale. Quindi naturalmente è la nostra, anche noi spontaneamente preghiamo, nel senso al di là di usare magari le preghiere tradizionali, e naturalmente è un bisogno naturale dell'uomo, un bisogno assolutamente legittimo dell'uomo di invocare un essere, no? più superiore a lui, che a cui chiedere aiuto, a cui chiedere guida. E naturalmente le preghiere che sono dette col cuore, con lo spirito, sono ovviamente ben accette. Però usare le parole delle manifestazioni di Dio, quindi le preghiere rivelate, ha un significato, come dire, porta, come dire, questa interazione su un livello più alto. Perché la parola rivelata, ovviamente ha una potenza che trascende diciamo, il livello umano. E recitare appunto quindi le preghiere, queste preghiere rivelate dalle manifestazioni di Dio, fa sì che non solo si entri in questo dialogo, ma trasforma l'anima, trasforma diciamo lo spirito dell'essere umano, lo pulisce in qualche modo da quelle che sono le contaminazioni del mondo che ci circonda, dell'ego, oppure insomma gli attaccamenti che abbiamo, ovviamente, che diciamo comunemente gli attaccamenti dell'io, e quindi fa questa opera di, come dire, di ripulitura in un certo senso. E ha quindi anche un effetto che, anche se ovviamente colui che prega non è consapevole, ha un effetto che quindi permea l'anima della persona che sta pregando, ma come dire, emana delle energie che i puri di cuore, anche qui a livello inconscio, inconsapevole, recepiscono. E a questo proposito volevo leggervi così uno stralcio di un passo appunto Baha'i, dagli scritti Baha'i, che riguarda proprio questo. Intona, mio servo, i versetti di Dio che hai ricevuto, come li intonarono coloro che si sono avvicinati a Lui. Che la dolcezza della tua misericordia accenda la tua stessa anima e attiri i cuori di tutti gli uomini. Quando qualcuno recita i versetti rivelati da Dio nell'intimità della sua camera, gli angeli dell'Onnipotente, sparsi ovunque, spanderanno nell'universo la fragranza delle parole pronunciate dalla sua bocca, facendo palpitare il cuore di ogni giusto. Per quanto possa in un primo momento non avvertirne l'effetto, pure prima o poi la virtù della grazia concessagli eserciterà la sua influenza sulla sua anima. Così sono stati decretati i misteri della rivelazione di Dio, per virtù del volere di colui che è la sorgente del potere e della saggezza. Quindi va ben oltre un dialogo intimo, diciamo, e un effetto benefico che può ovviamente ricevere in primis la persona che sta pregando. Perché preghiamo? Sì, ovviamente preghiamo in questo senso, appunto, perché sappiamo, almeno chi ne è consapevole, le persone che credono sanno che, diciamo, c'è questo sviluppa le nostre potenzialità, le nostre qualità, cioè proprio, come dire, riceviamo questo nutrimento spirituale di cui abbiamo bisogno come nutrimento fisico. Ovviamente preghiamo anche perché siamo esseri umani, sappiamo essere limitati nella nostra umanità e abbiamo bisogno di aiuto. Quindi preghiamo perché magari abbiamo delle prove, delle difficoltà, perché abbiamo bisogno di questo, desideriamo questo e quello. E quindi, ed è giusto, nel senso perché è giusto esprimere questa necessità, cioè fa parte appunto della realtà umana esprimere questa necessità, questo desiderio, questo bisogno. Anche se nella fede Baha'i si dice che la preghiera più elevata è quella che viene fatta in lode a Dio, cioè proprio per rendere lode a Dio e come gratitudine, diciamo in senso di gratitudine a Dio. Anche se naturalmente, ovviamente, noi preghiamo quando abbiamo queste difficoltà. E non solo, perché nella fede Baha'i diciamo abbiamo diverse preghiere che sono state suddivise per argomenti, per cui abbiamo preghiere che sono state rivelate per i bambini, quindi se abbiamo, magari vogliamo pregare per bambini o per neonati, piuttosto che preghiere per i defunti, naturalmente nei contesti, diciamo, o di funerali, oppure anche quando appunto vogliamo dedicare delle preghiere alle persone trapassate, preghiere per le nostre qualità spirituali, perché abbiamo bisogno quindi di sviluppare, ovviamente siamo sempre in questo cammino, no? Di crescere spiritualmente. Preghiere per le prove e difficoltà, quindi quando ci troviamo in grande, diciamo, abbiamo dei problemi che possono essere di qualsiasi tipo, siamo assolutamente invitati a pregare, diciamo, per avere una guida. E queste sono, diciamo, tra le varie così, tematiche che così sono suddivise nei nostri libretti di preghiera. Dio risponde a queste preghiere, questa è la domanda che ci facciamo tutti. Dio risponde sempre alle nostre preghiere e risponde anche se ovviamente non è sempre detto che la risposta sia quella che ci aspettiamo noi, quindi qualche volta magari siamo frustrati perché ci aspettiamo quindi un certo risultato, noi preghiamo e vogliamo la risposta, la immaginiamo che venga da una certa fonte, in un certo modo, in una certa forma, e questo magari non avviene. Nella nostra fede si dice che Dio risponde sempre a tutte le preghiere, però non è detto che la risposta sia sempre affermativa. Qualche volta può essere sì, può essere ovviamente magari ci sono situazioni di emergenza, situazioni in cui c'è un'urgenza e quindi immagino può essere capitato anche voi di vedere la risposta, no? di vederla, di avere subito la risposta a quello che, per cui stavate pregando. Alcune volte sembra che non ci sia una risposta, e può essere che magari la risposta sia no, che magari quello che noi stiamo chiedendo non vada bene per noi, perché noi sappiamo che Dio, nella sua infinita saggezza, ed è molto al di sopra ovviamente della nostra realtà, sa quello che è giusto per le sue creature, quindi può essere che quello che noi stiamo chiedendo in questo momento, anche se a noi sembra giusto, non è detto che sia quella secondo la saggezza appunto divina, quello che, di cui noi abbiamo bisogno in quel momento, per cui può essere che la non risposta sia un no, oppure magari non è il momento giusto, quindi può essere che la nostra risposta arrivi in un momento diverso o in una forma diversa. Comunque la certezza che a noi è data è il fatto che comunque Dio ascolta tutte le preghiere degli uomini, e a questo punto volevo condividere un altro piccolo passo. Lo spirito ha influenza, la preghiera ha un effetto spirituale. Quindi noi preghiamo, oh Dio, guarisci questo sofferente. Forse Dio risponderà. Che importa chi prega? Dio risponderà alla preghiera di ogni servo, se quella preghiera è prestante. La sua misericordia è immensa, illimitata. Egli risponde alla preghiera di tutti i suoi servi. egli risponde alla preghiera di questa pianta. La pianta potenzialmente prega: «O Dio, mandami la pioggia». Dio risponde alla preghiera e la pianta cresce. Dio risponderà a tutti. Poi c'è un altro passo che non ho riportato qua, che dice però che alcune volte, magari ad esempio veniva fatto un esempio su un discorso di guarigione, qui non ho il passo preciso ma lo sto parafrasando, dice: noi magari preghiamo perché abbiamo, non so, c'è una persona che sta male, quindi vogliamo che guarisca. Non è detto che, appunto, magari se Dio dovesse rispondere a questa nostra preghiera, non causerebbe un male superiore a quello che è la risposta immediata, diciamo, il beneficio immediato che noi pensiamo ne traga questa persona. Per cui, qualche volta, anche se noi viviamo questo no, non va bene, come una sorta di no, non hai risposto alla mia preghiera, oppure non è andata come volevo io, nasconde probabilmente una saggezza che noi non possiamo capire, anche quando magari ci sono contesti di guarigione che non sono soddisfatti, insomma, cioè desideri di guarigione, eccetera. Ed è ovviamente una saggezza ed è un distacco che i credenti, penso, tutti i credenti debbano, diciamo, praticare, e non è facile, naturalmente fa parte del nostro percorso su questa terra, su questa vita terrena, perché alla fine noi sappiamo che Dio sa, Dio conosce tutto, è onnisciente, quindi dobbiamo anche, tra virgolette, sì, pregare, desiderare, perché questo fa parte della nostra natura, ma nello stesso tempo a un certo punto anche distaccarci da quello che sono i nostri desideri, da quello che sono le aspettative che noi abbiamo rispetto a quel risultato che noi desideriamo. Ed è un allenamento continuo, naturalmente, io lo dico, ma anch'io sono dentro questa, come dire, questa palestra in cui tutti ci stiamo allenando. Quanto pregare? Perché pregare? O quante volte pregare? Noi Baha'i siamo invitati a pregare almeno due volte al giorno, alla mattina e alla sera. Abbiamo una preghiera obbligatoria che possiamo scegliere tra tre che sono state rivelate, una preghiera breve che possiamo, diciamo, decidere di recitare nell'intimità della nostra stanza o comunque di uno spazio non in pubblico, ecco, non è una preghiera corale, in una certa fascia oraria, una preghiera lunga che può essere recitata una volta nelle 24 ore, una preghiera media che ha diversi momenti nell'arco della giornata. Quindi questo è un obbligo che, diciamo, incombe a noi Baha'i, appunto, rispettare. Oltre a questa preghiera obbligatoria, appunto, veniamo incoraggiati a recitare preghiere e anche gli scritti, appunto la parola sacra, quindi non solo la preghiera in sé, ma anche appunto gli scritti sacri, alla mattina e alla sera, perché, come dicevo, accennavo all'inizio, questo fa parte del nostro nutrimento. Noi non mangiamo una volta alla settimana, una volta quando vogliamo ingozzarci, così abbiamo questo desiderio, mangiamo e poi stiamo a dieta per, non so, non mangiamo più per 5 giorni. La stessa cosa vale per il nostro spirito, la nostra anima. Abbiamo bisogno di questo nutrimento costante, come dicevo, per il nostro corpo, e quindi siamo invitati ad avere, diciamo, come dire, a praticare questo, diciamo, a leggere, a meditare anche, quindi non solo a leggere così come se fosse la lettura di una rivista, ma a leggere con attenzione, con cura, con meditando appunto sulle parole che leggiamo, non tantissimo, cioè quando dico mattina e sera non vuol dire ore e ore. Infatti a me mi colpisce sempre questo passo che leggo, che dice appunto non è importante quanto si prega, nel senso di stare ore e ore, ma la qualità, ovviamente. Quindi va bene anche una riga, un passo, una piccola preghiera, ma detta con lo spirito giusto, con il distacco giusto e anche con, diciamo, nel contesto più giusto, quindi non mentre si vanno così a fare spesa o così tutte di fretta. Infatti, come non mi colpisce questo passo, dice: attenti che un eccesso di letture o le troppe devozioni di giorno e notte tempo non va cresca di vana gloria. Recitare un solo versetto dai sacri scritti in spirito di gioia e di radiosità giova all'uomo più che recitare nella noia tutte le scritture di Dio, il soccorso nel pericolo, l'esistente da sé. Recitare i versetti di Dio in tal misura che non vi colgano stanchezza e tedio. Non caricate le anime vostre al punto da produrre gravezza o sfinimento, ma sforzatevi invece di illuminarle, sì che sull'ali dei versetti rivelati possano librarsi verso l'aurora dei suoi segni. È questo che conduce più vicini a Dio, se solo lo comprendesse. Ed è interessante questo elemento che non ho nominato prima, che leggo però, gioia e radiosità. Quindi non è importante leggere capitoli e capitoli di versetti, di libri, leggere due righe, ma con gioia, con distacco, meditando su quello che stiamo leggendo. Quindi la qualità, non tanto la quantità. Questa è una cosa molto importante. Quindi, preghiera come dialogo per il nostro nutrimento spirituale, perché giustamente quando abbiamo bisogno per avere pace, per avere serenità, per avere una guida che in qualche modo comunque arriva, ma non deve diventare neanche fine a se stesso. Cioè noi crediamo che almeno un nostro modo così di vivere la religione, inteso come nel Baha'i, è quello di pensare alla spiritualità come amore in azione. Quindi in questo senso ovviamente la preghiera è in primis nostra come appunto nutrimento, ripeto, ma deve poi, come dire, andare verso l'esterno, cioè i risultati di questa nostra pratica spirituale, quindi di questo nutrimento, che vuol dire anche far crescere le nostre qualità spirituali, deve in qualche modo estrinsecarsi all'esterno, deve diventare azione. E quindi collegandomi anche al fatto di non dover, cioè che almeno secondo noi non è necessario pregare ore e ore e ore, Baha'u'llah, che è appunto il fondatore della fede Baha'i, ha elevato il lavoro, la professione a rango di preghiera. Quindi che cosa vuol dire? Che noi quando siamo nel mondo, quando anche chi non lavora, chi è mamma, chi per dire fa la casalinga, chi lavora e ha una qualsiasi professione, quando lo facciamo dando del nostro meglio, quando diamo il massimo delle nostre capacità, quando lo facciamo con serietà, quando siamo professionali, quando diamo appunto il meglio di noi, è come se noi stessimo pregando. Quindi questa è per me un concetto rivoluzionario. Quindi sicuramente dobbiamo pregare per noi stessi, ma poi uscire e portare la preghiera nelle nostre azioni quotidiane, che non è ovviamente pregare in ufficio, ma comunque non tutte ore e ore, ma essere noi, lo spirito tra virgolette vivente di quello che noi abbiamo recitato nelle preghiere, esemplificare nel nostro, al massimo delle nostre potenzialità, ovviamente piano piano, giorno dopo giorno, naturalmente, quello che noi stiamo recitando, diciamo. Quindi questo è per me appunto un aspetto pratico, rivoluzionario, che allarga quindi l'orizzonte di quello che può essere la portata della preghiera e di queste pratiche spirituali, diciamo. Non so se spero di non tediarvi, se posso leggere l'ultimo passo. Infatti dice: o gente di Baha, incombe a ciascuno di voi di dedicarsi a un'occupazione, come mestieri, commerci e simili. Abbiamo innalzato il vostro impegno nel lavoro al rango di adorazione dell'unico vero Dio. O genti, riflettete sulla grazia e sulle benedizioni del vostro Signore e rendetegli grazie alla sera e all'alba. Non sciupate le ore nell'ozio e nell'indolenza, ma occupatevi di ciò che giovi a voi e agli altri. Così è stato decretato in questa tavola, dal cui orizzonte è brillato l'astro della saggezza e dei detti. Agli occhi di Dio, i più spregevoli fra gli uomini sono coloro che se ne stanno seduti a mendicare. Tenetevi saldamente alla corda dei mezzi e riponete la vostra fiducia in Dio, colui che provvede a tutti i mezzi. Quindi, azione vuol dire anche appunto, come dicevo prima, ok, io devo prendere una decisione, quindi azione vuol dire appunto nella quotidianità, nel nostro vivere quotidiano, e azione anche quando appunto devo prendere delle decisioni, quando, non so, mi trovo in una situazione di conflitto. Noi ad esempio, però questo sarebbe un altro tema per cui l'accenno solamente, i Baha'i hanno uno strumento molto importante quando appunto si trovano in situazioni di difficoltà o devono prendere delle decisioni importanti, hanno lo strumento della consultazione, che ovviamente si apre con delle preghiere, quindi c'è sempre la porzione diciamo spirituale. Ci sono dei passi che sono, cioè dei suggerimenti che sono stati dati, quello che poi vi leggerò non è parte degli scritti rivelati, quindi sono praticamente dei suggerimenti che vengono dati, sono stati dati a una credente diciamo negli anni 30 del secolo scorso, che però sono appunto dei passi molto, molto interessanti, molto significativi, che sono delle pratiche che appunto ci fanno capire qual è il collegamento tra la nostra diciamo spiritualità nel momento della preghiera e questo agire all'esterno che dicevo. E appunto una credente, noi abbiamo il nostro centro mondiale ad Haifa, che è in Israele, a nord di Tel Aviv, dove appunto abbiamo il nostro centro amministrativo, E questa credenza appunto raccoglie questi appunti, queste note, diciamo, in cui si parlava appunto di come fare quando abbiamo una situazione, un problema, dobbiamo prendere una decisione, che cosa fare. E questi sono passi molto pratici che volevo condividere con voi, che possono magari ispirarvi in qualche modo. E dice appunto, la dinamica della preghiera, 5 passi che suggeriscono un modo per trasformare la preghiera in azione. Prega, questo è il primo, prega e medita sul problema che devi risolvere, o la decisione che devi prendere. Utilizza le preghiere delle manifestazioni, in quanto queste hanno il potere più grande. Poi rimani nel silenzio della contemplazione per qualche minuto. Ah, scusi, sì, sì. Sì, quindi prega e medita sul problema, e io aggiungo, e sulla decisione che devi risolvere o devi prendere. Utilizza le preghiere delle manifestazioni, e quando dico manifestazioni intendo ovviamente tutti i messaggeri di Dio, in quanto queste hanno il potere più grande. Poi rimani nel silenzio della contemplazione per alcuni minuti. Arriva a una decisione e mantienila. Questa decisione è di solito frutto della contemplazione. Può sembrare quasi impossibile da realizzare, ma se sembra essere la risposta ad una preghiera o un modo di risolvere il problema, fai immediatamente il passo successivo. Sii determinato nel mettere in atto la decisione. Molti qui falliscono. La decisione, che è inizialmente germogliata dalla determinazione, si altera, si appassisce, diventa un desiderio, una vaga aspirazione. Quando nasce la determinazione, fai subito il passo successivo. Abbi fede e fiducia che il potere fluirà attraverso di te. La giusta strada apparirà, la porta si aprirà, il pensiero, il messaggio, il libro giusto ti saranno donati. Abbi fiducia e la cosa giusta arriverà in tuo aiuto. Infine agisci. Agisci come se la risposta a tutto ciò, che per cui tu appunto hai pregato, sia stata già data. Agisci quindi con instancabile, incessante energia. E mentre agirai, tu stesso diverrai una calamita che attiverà ancora più potere, finché diventerai un canale libero da ostruzioni, un canale che permetterà al potere divino di fluire. E io aggiungo, ripeto, questi passi non sono degli scritti rivelati, ma aggiungo quindi che naturalmente non è detto che la risposta arrivi come l'abbiamo inizialmente, diciamo, immaginata o comunque così pianificata. Può essere che sia completamente diversa da quello che noi pensavamo, ma con la fiducia e la fede di lasciarsi andare, quindi ritorna al concetto del distacco, quando noi preghiamo e agiamo, dobbiamo agire, quindi importante questa parte, di veramente avere fiducia che magari non sarà la strada che abbiamo appunto visto prima, all'inizio non pensavamo, cioè viene fuori qualcosa a cui non stavamo pensando, ma può essere poi la strada giusta, che è quella indicata da una saggezza che trascende la nostra visione limitata. E rimanendo nell'ambito dell'azione, quindi però a livello più comunitario, una delle, diciamo, delle attività che noi facciamo a livello proprio di comunità è quella di organizzare incontri devozionali. Quindi c'è la preghiera vissuta, quella che vi ero un po' raccontata all'inizio, nell'intimità delle nostre stanze, ovviamente per la nostra crescita personale. Una preghiera magari appunto che serve appunto per agire, perché dobbiamo risolvere qualcosa, perché abbiamo bisogno di ricevere qualche risposta, ma c'è anche una preghiera, come dire, in senso di, cioè un momento di preghiera vissuto con amici, che sono appunto, possono essere ovviamente amici Baha'i, quindi la nostra comunità, ma sono invitati anche naturalmente quando noi organizziamo, noi li chiamiamo le riunioni devozionali, a persone, amici, diciamo, di ogni religione e di ogni fede, che sono ovviamente benvenuti e invitati a portare fasti, preghiere delle loro fedi. Ed è molto importante, perché diciamo questi movimenti di energia, cioè se immaginate quelle energie che si creano quando siamo noi che preghiamo, no? Questi angeli che dicevo all'inizio si spargono nell'universo, immaginate quando sono un gruppo di persone che pregano e che quindi appunto veramente creano delle energie per la via, per la città, per la comunità, che ovviamente noi crediamo esistano, ecco, ovviamente non sono magari immediatamente visibili, ma che creano veramente questa energia, che sono dei magneti. Quindi siamo invitati come Baha'i anche a proprio unirci insieme agli altri e a pregare insieme e a pregare, che può essere pregare per un tema, magari su un tema particolare, per qualcosa di particolare, ma anche solo proprio per il spirito di amicizia, il spirito proprio di cameratismo, tra virgolette, insomma. E la cosa interessante dice che appunto negli scritti Baha'i si dice che intorno ad ogni dimora, e quando dico dimora può essere anche ovviamente non una casa privata, vabbè, noi siamo pochi nel mondo, siamo pochi in Italia, quindi naturalmente ci incontriamo prevalentemente in casa, nelle case di uno dell'altro, e facciamo queste riunioni in piccolo, però dimora ovviamente possiamo pensare anche a un centro come questo. Intorno ad ogni dimora, dove gli amici di Dio entreranno e donde si innalzerà la loro voce in lode e glorificazione del Signore, graviteranno le anime dei veri credenti e tutti gli angeli favoriti. E se per qualcuno si dovesse aprire la porta del vero occhio, costui vedrà l'accolta suprema ruotare esclamando: «Te benedetta, o casa, perché Dio ha fatto di te luogo di riposo per coloro che egli predilige e dimora per coloro che gli sono cari e asilo per coloro nei quali ha riposto la sua fiducia. Su te scendono la sua lode, la sua gloria e la sua grazia illimitata». Concludo con, se posso, non so perché i tempi non li avevo calcolati, con questo invito, diciamo, che vale per tutti e che dà un po' il senso, diciamo, delle parole, delle preghiere Baha'i. Un invito che appunto spero ci accompagni ogni giorno della nostra vita, perché non è facile applicare questo, quello che vi sto per leggere, neanche per noi Baha'i. Sii generoso nella prosperità e grato nell'avversità. Sii degno della fiducia del tuo vicino e trattalo con viso sorridente e amichevole. Sii un tesoriere per il povero, un ammonitore per il ricco, l'esauditore del pianto del bisognoso, un conservatore della santità della tua promessa. Sii equo nel giudicare e cauto nel parlare. Non essere ingiusto con nessuno e sii mansueto con tutti gli uomini. Sii una fiaccola per coloro che camminano nelle tenebre, una gioia per l'addolorato, un mare per l'assetato, un rifugio per l'angosciato, un sostegno ed un difensore per la vittima dell'oppressione. Fa che l'integrità e la rettitudine contraddistinguono tutti i tuoi atti. Sii un asilo per l'estraneo, un balsamo per il sofferente, una torre incrollabile per il fuggitivo. Sii occhio per il cieco e faro che guida i passi dell'errante. Sii ornamento per il volto della verità, corona per la fronte della fedeltà, colonna del tempio della rettitudine, alito di vita per il corpo dell'umanità, vessillo per le schiere della giustizia, astro sull'orizzonte della virtù, rugiada per il terreno del cuore umano, arca sull'oceano del sapere, sole nel cielo della munificenza, gemma sul diadema della saggezza, luce risplendente nel firmamento della tua generazione, frutto sull'albero dell'umiltà.
Grazie. Grazie per questo. questa introduzione a un mondo per noi, ecco, mi faccio voce un po' di tutti, credo, per noi sconosciuto, ma credo che ci siano risonanze forti in fondo, no? Con la nostra tradizione, con quelle parole che, a cui siamo abituati, quindi, cioè, almeno personalmente mentre ascoltavo ho fatto meno fatica a seguirti che, o meglio, ho sentito più consonanza, più vicinanza rispetto ad altre grandi religioni, no? Che anche che sono state testimoniate qui in questi mesi, ecco, quindi è interessante, ecco, questa vicinanza di cuore, ecco, direi. E, tra l'altro, accompagno diversi gruppi giù in Israele, no? E quando si va soprattutto al Carmelo, no? Voi siete so vicino al Monte Carmelo, cioè, sì, ecco.
Anche sul Monte Carmelo.
Anche se. E, quando si scende, non so chi è stato in Israele, a un certo punto vede questa scalinata enorme di questo bellissimo giardino avete, no? Che, sì, sì. Quindi quello è il Tempio Bahá'í, ecco, l'entrata del Tempio Bahá'í. Vicino a Tel Aviv, ecco. Quindi c'è una continuità, ecco, questo è vero anche. E, possiamo lasciare aperta il colloquio, il dialogo con chi desidera. Raccogliamo.
Dopo questa leggera prefazione, questo ingresso eccetera, io mi sento un po' più mai, o forse la signorina un po' più cristiana, perché c'è talmente tanta vicinanza, c'è un certo sincretismo di quello che ha detto, cioè è quello che avevo letto a suo tempo, questa mescolanza un po' che la fede Bahá'í fa forse delle religioni. E non vuole essere una domanda provocatoria, no. Ma ciò che ho letto, ciò che ho saputo e da ciò che ci ha raccontato, io direi che andiamo un po' in questa direzione, cioè raccoglie un po' tutte le espressioni di tante altre religioni, che è un po' quello che abbiamo ascoltato anche in questi incontri fatti con le altre religioni, c'è molti punti di contatto. Come rispondere a questa affermazione che arriva dall'esterno?
Posso parlare? Mi sentite tutti?
No,
allora, istintivamente mi viene da dirle questo. Nella fede Bahá'í si dice che la verità non è assoluta, ma è relativa. In che senso è relativa? Ritorna quindi al discorso della quella che noi chiamiamo progressività delle religioni. Dio, e posso usare questo parallelismo che mi viene bene perché sono insegnante, quindi vabbè, insomma. Immaginiamo, quindi non so, il bambino dell'asilo, ok, quindi dell'elementare, delle medie e poi del liceo. Il bambino dell'asilo riceve gli insegnamenti da un insegnante che può avere anche mille lauree naturalmente, essere eruditissimo, ma deve adattarsi al livello, diciamo, del bambino, della capacità di comprensione del bambino dell'asilo. Quindi andrà a dare quei principi, andrà a dare quelle, diciamo, quelle informazioni in base al contesto in cui si trova. Ma quell'insegnante sa molto di più rispetto a quello che sta dando come informazioni o quello che è il livello, diciamo, dei bambini. Il bambino cresce, ovviamente cresce, ha delle esigenze nuove e quindi avrà un nuovo insegnante che andrà a colmare, diciamo, quel bisogno e andrà, diciamo, quindi a rispondere a queste esigenze. L'insegnante delle elementari non va a rinnegare quello che è stato fatto dall'insegnante dell'asilo, perché su quell'insegnante dell'asilo va a costruire, va a, come dire, ampliare, integrare, diciamo, le fondamenta che sono state date all'asilo. E questo via dicendo, quindi con i professori delle medie e del liceo. L'umanità, in parallelo, la consideriamo in questo senso, cioè molto semplificando, ma mi sembra chiaro come esempio, ovviamente. Quindi, noi pensiamo che i messaggeri del passato hanno dovuto adattarsi al livello di comprensione che era per quel momento e hanno risposto alle esigenze che doveva essere di quel momento. Gesù non poteva parlare di unità del genere umano perché stava parlando a delle persone di 2000 anni fa che non avevano la concezione di niente, cioè nel senso di vista geografico, cioè erano come i nostri bambini dell'asilo a livello anche di conoscenze, eccetera. È andato, ovviamente parlava, perché le parabole, perché vabbè, qui non vado a sparare in campi che poi mi bacchettano, però cioè, dico solo questo, ovviamente perché ovviamente le parabole, essendo persone non istruite, arrivavano immediatamente al cuore degli ascoltatori in modo semplice, in modo giustamente diretto, eccetera. Ovviamente Gesù ha dovuto calarsi nel contesto in cui si trovava. L'umanità cresce, quindi l'umanità del 2016 non è più di quella di 2000 anni fa, quindi i messaggeri che sono arrivati dopo, tra cui ovviamente ultimo Baha'u'llah, noi crediamo, va come l'insegnante, ovviamente se faccio continuo parallelismo, è come se noi fossimo come umanità, fine del liceo, stiamo iniziando a fare l'università, diciamo. Ovviamente il professore dell'università non va a sminuire o a, come dire, a distruggere, tra virgolette, quello che è stato costruito dagli insegnanti precedenti. L'insegnante dell'università è allo stesso livello degli altri insegnanti, alla stessa, diciamo, perché viene dal, ovviamente faccio il parallelismo con i messaggeri di Dio, viene dalla stessa, come dicevo, da una stessa fonte. Quindi, ovviamente, l'insegnante, diciamo, del liceo dice, ok, io vado a rinnovare, a rinsaldare le conoscenze private precedentemente, vado a costruire su quello, e quindi tornando al discorso dei messaggeri di Dio, Baha'u'llah in questo caso, che io ritengo essere l'ultimo, perché ci vuole appunto poi tra l'altro questa nuova religione? Perché va a rinforzare, cioè va a riconfermare tutto quello che gli insegnanti, i messaggeri del passato hanno insegnato, soprattutto dal punto di vista spirituale, quindi va ovviamente a riconfermare quelle che sono, diciamo, le leggi spirituali, che sono quelle che dicevo sono il leitmotiv, diciamo, sono il filo rosso che tiene, diciamo, tutte, diciamo, che unisce. Ma l'umanità ha delle esigenze nuove, ci sono dei problemi che sono, diciamo, più sociali, economici, e diciamo che fanno parte di questo momento storico, che non avevano le persone di 2000 anni fa. Quindi il messaggero di Dio, in questo caso Baha'u'llah, che è venuto per questo momento storico, oltre a rinsaldare, a confermare quello che è stato, diciamo, ripeto, insegnato e praticato nel passato, va a portare un nuovo codice di leggi, che sono leggi soprattutto, ripeto, sociali, economiche, porta un nuovo ordine che noi crediamo sia la medicina che l'umanità in questo momento ha bisogno per risolvere i problemi che oggi l'umanità ha. Noi crediamo, e quindi in questo senso la verità è relativa. È relativa nel senso che ovviamente ogni messaggero di Dio, tra l'altro nei vari momenti dei libri sacri, ha promesso che sarebbe ritornato, e noi crediamo che dopo Baha'u'llah, non nell'immediato, ci sarà un nuovo messaggero di Dio che dovrà portare delle medicine, diciamo, sarà un medico spirituale che dovrà portare medicine per di cui avrà bisogno l'umanità tra mille anni, che non saranno più queste. Quindi non ritengo tanto una mescolanza, perché ovviamente, cioè, la mescolanza, i punti che voi sentite comuni è questo, è l'essenza dello spirito, che è quella che dicevo, che è confermata, diciamo, in tutte le fedi, poi vabbè, le abitudini sono appunto più che altro sociali così, ma è nuova perché ovviamente oltre al pilastro, diciamo, spirituale, quindi tutto quello che riguarda la vita spirituale, lo sviluppo spirituale dell'individuo, oppure appunto concetti appunto più strettamente, chiamiamoli religiosi, vita dopo la morte, eccetera, c'è un'altra colonna fondamentale, che è la colonna, diciamo, di un ordine amministrativo, di cui ovviamente non parlo perché non era il tema di oggi, un ordine amministrativo, principi sociali, principi economici, che noi crediamo siano veramente fondamentali, lo strumento attraverso i quali noi umanità riusciremo, secondo noi, a risolvere i problemi di adesso, che non sono quelli che sono in atto adesso, ecco, diciamo. Quindi c'è quest'altra porzione che manca, che fa sì che, ecco, renda, noi pensiamo, necessaria e unica questa fede, ecco, in questo senso.
Volevo fare, forse, sì, una domanda, sì, riguardo i testi sacri. Sì. Voi avete un corpus di testi sacri rivelati, ovviamente, sì, a questo personaggio. Sì. Ecco, ci dici qualcosa come è stata la rivelazione, cioè una rivelazione tipo quella immediata, come quella presunta di Maometto, oppure costruita nel tempo, e in che lingua è stata rivelata e scritta, in che lingua avete, sì, il testo
sì,
base?
Sì, sì, sì. Allora, la nostra fede è nata in Iran, quindi Baha'u'llah nasce in un contesto musulmano, quindi nasce ovviamente iraniano, quindi nasce nel 1817, quindi ovviamente lingua madre è il farsi, che è il persiano, e l'arabo, naturalmente. Quindi diciamo le due lingue in cui c'è stata la rivelazione sono sia il persiano che l'arabo. La nostra, diciamo, libro di riferimento è il libro delle leggi, proprio chiamato così, Kitabi Addas, in cui appunto ci sono delle regole, diciamo, delle leggi, diciamo, da seguire. Però questa è solo una minima parte, diciamo, di quello che è stato rivelato. Ci sono poi altri testi sacri che sono stati scritti proprio di suo pugno di Baha'u'llah, e sono ovviamente conservati nelle forme originali nel nostro centro mondiale che è Haifa, e che trattano appunto di diversi argomenti. Quindi ci sono testi, alcuni sono in forma di tavole, che sono appunto dei passi lunghi, diciamo, poi raccolti ovviamente per nostra comunità, soprattutto per gli occidentali, in libri, che parlano di più svariati argomenti, quindi diciamo sia appunto per quel che concerne la vita personale, la vita privata, diciamo, quindi, oppure la vita comunitaria, l'ordine amministrativo, gli aspetti economici, sociali, eccetera. Perché Baha'u'llah ha portato, mi spiace dire questa parola che adesso si sente spesso e sembra un po' inflazionata, anche se va bene, da qua poi a raggiungerla ce ne vorrà, un nuovo ordine mondiale. Quindi ha parlato, cioè, tra i principi che sono appunto stati enunciati da Baha'u'llah, di cui appunto non ho parlato perché non volevo uscire da fuori tema, riguarda appunto ci sarà proprio, almeno noi crediamo, la creazione in futuro di un nuovo ordine mondiale, in cui ci sarà un organismo internazionale, un governo mondiale, un'unica moneta, un'unica lingua ausiliaria, quindi naturalmente nel rispetto delle diversità culturali, e quindi sarà una lingua che permetterà, diciamo, di comunicare, e quindi ha parlato quindi dei veramente di più svariati argomenti. Per quanto riguarda, c'è un'altra cosa che mi aveva chiesto, allora c'era la lingua, i vari libri, ci sono, sì, diverse, sì.
Il
discorso della rivelazione. Allora, nasce in Iran, quindi in un contesto musulmano, non rivela subito chi è, tra virgolette, gli viene, diciamo, data questa rivelazione praticamente quando ha circa 27-28 anni, in una prigione, perché qui andrei troppo nei dettagli, quindi sto cercando di riassumere anche se può non avere senso, quindi perché praticamente, diciamo, prima di Baha'u'llah emerge un'altra figura che è per noi fondamentale nella storia della nostra fede, che è la figura del Bab, che vuol dire la porta, ed era appunto diciamo, il compito di aprire la strada alla rivelazione di Baha'u'llah, un po' come Giovanni Battista. Quindi inizialmente Baha'u'llah segue il seguace di questa figura, perché sono contemporanei, sono nello stesso paese, hanno 2 anni di differenza, anche se non si sono mai incontrati fisicamente. Diventa seguace del Bab e quindi per questo viene perseguitato ovviamente dal clero, dalla società del tempo. Vengono perseguitati, vengono imprigionati. Quando si trova in questa prigione, in cui sarà per qualche mese, stiamo già parlando comunque di una persona di una certa età, cioè in giovane età, comunque non adulta, riceve l'intimazione, riceve praticamente nella forma di una fanciulla, viene descritto naturalmente in una di queste tavole nei dettagli come avviene, diciamo, si sente inondato praticamente di un'energia incredibile, e ha questa visione di questa fanciulla che gli parla e gli dice, appunto, detto molto in parole poverissime ovviamente parafrasandolo, che lui è il promesso. Non rivela subito chi è, diciamo, questo avverrà successivamente, perché poi Baha'u'llah e la sua famiglia verranno mandati in esilio, verranno cacciati quindi dall'Iran e saranno poi mandati nell'allora impero ottomano, che era vastissimo, stiamo parlando di metà dell'Ottocento, quindi ora è l'Iraq di adesso. E sulle rive del Tigri, siamo nel 1863 circa, rivela solo a poche persone la sua, diciamo, entità, diciamo, chi è. E quindi questa però è, come dire, per noi Baha'i un giorno di festa, perché è la prima volta che, come dire, dà al mondo, anche se in quel caso il mondo era fatto di poche persone ancora, diciamo, il suo messaggio, cioè si rivela nella sua essere manifestazione di Dio. Successivamente verrà esiliato nuovamente, quindi dopo qualche anno in Iraq andrà appunto a Costantinopoli, poi ad Edirne, quindi ovviamente cuore dell'impero ottomano ai tempi, e dalla Turchia scriverà una serie di epistole, di lettere ai potenti dell'epoca, rivelando appunto chi è, quindi lui farà proprio una rivelazione ai governanti, diciamo, quindi alla diciamo re della Persia, Nasreddin Shah, poi c'era lo zar della Russia, anche era Papa Pio IX se non mi ricordo male, la regina Vittoria d'Inghilterra, quindi è come se lui avesse scritto oggi a Obama, a Putin, eccetera. E rivela quindi ai governanti del mondo chi è e diciamo quello che è il suo messaggio. Non verrà ovviamente ascoltato, verrà ulteriormente cacciato ancora impero ottomano, che è la Palestina, che faceva parte ancora dell'impero ottomano, che è San Giovanni d'Acri, che è vicinissima ad Haifa praticamente, dove trascorrerà gli ultimi anni della sua vita. Quindi diciamo queste sono state le tappe, cioè c'è stata una sua prima intimazione attraverso questa visione, poi una prima rivelazione a poche persone e poi comunque un messaggio diciamo reso pubblico ai re governanti del tempo. Sto dicendo molto in modo molto stringato, no, naturalmente, certo, ma
così. Adele?
Avete oltre i libri sacri la rivelazione una sorta di liturgia?
Inteso come una sorta di messa, di no, perché non abbiamo clero, quindi diciamo abbiamo, vabbè, le nostre istituzioni sono diciamo laiche, nel senso che i nostri rappresentanti sono eletti una volta all'anno, sia a livello locale e nazionale, quando ci siano in una località almeno 9 credenti adulti, tra uomini e donne, quindi loro hanno, come dire, in mano la parte amministrativa, diciamo, gli affari della comunità, sia a livello locale che nazionale. Naturalmente dal punto di vista più diciamo liturgico, inteso proprio come cerimonie, più spirituale, abbiamo delle festività sacre che sono ovviamente festeggiate nelle nostre comunità e che di solito prevedono magari una delle cure, passi, letti, condivisi diciamo insieme, e ovviamente una vera e propria festa, una cerimonia, quindi un rinfresco eccetera per quello che riguarda le ricorrenze sacre. Poi più a livello quotidiano abbiamo una volta ogni 19 giorni c'è cioè una festa, appunto, una volta ogni 19 giorni c'è cioè la chiamata festa del 19° giorno, che è praticamente un momento in cui la comunità locale oppure il gruppo locale, perché ad esempio io a Voghera non ho un'assemblea, non ho una comunità molto grande, siamo solo in 5, quindi ci incontriamo nelle nostre case, leggiamo qualche passo, nel senso c'è sempre comunque un inizio dove ci preghiamo insieme, leggiamo dei passi, una parte amministrativa in cui parliamo appunto di quello che sono le decisioni, consultazioni che riguardano magari delle decisioni che dobbiamo prendere come comunità, e una parte sociale, quindi sempre di festeggiamento, di rinfresco per rinsaldare i legami di amicizia appunto tra i membri della comunità. Quindi, e poi appunto ripeto le festività sacre.
Quindi la condivisione nella preghiera è in fondo il rito più importante.
Sì, diciamo, sì, poi dipende appunto sia in questi momenti una volta ogni 19 giorni, poi ripeto, ecco, i Baha'i sono invitati ad essere molto attivi nella loro comunità, diciamo, e abbiamo una serie di attività, di progetti, di servizio che noi offriamo alla comunità locale, intesa proprio come cittadinanza, paese, non comunità religiosa. E tra queste attività che noi offriamo c'è appunto la riunione devozionale, come vi dicevo, quindi non è una cosa obbligatoria, naturalmente sono atti, come dire, un atto di servizio che i Baha'i possono fare, in cui appunto organizzare magari riunioni devozionali a cadenza settimanale, una volta al mese quando vogliono loro, per appunto creare insieme diciamo questo spirito di comunità anche tra persone che non sono solo Baha'i, quindi. Ed è considerato quindi un atto di servizio in questo senso.
A Voghera è riuscita a fare qualcosa?
Sì, sì, sì.
Politicamente, sì. Tra virgolette,
sì.
Nel sociale?
Sì, diciamo che sì, è molto, non è facilissimo, perché appunto oltre alle riunioni devozionali, le altre grandi attività di servizio che noi offriamo, diciamo, alla nostra umanità locale, sono le classi per bambini, gruppo giovanissimi e i circoli di studio. Quindi sono praticamente diversi strumenti, diverse azioni che ovviamente a cui noi invitiamo persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di fare servizi appunto. Quindi classe per bambini vuol dire sono dei percorsi che noi abbiamo indirizzati ai bambini, di solito delle classi delle elementari, in cui vengono insegnate le virtù, le qualità. Quindi la chiamiamo certe volte la classe delle qualità, la classe delle virtù. Ovviamente le persone che vogliono entrare in gioco in questo servizio devono poi fare una formazione, oppure io ad esempio sono animatrice di un gruppo giovanissimi, quindi sono la fascia d'età delle medie praticamente, dagli 11 ai 14 anni circa, in cui facciamo questo progetto di servizio indirizzato a questi ragazzini e aiutiamo, li accompagniamo naturalmente a creare uno spirito forte di identità, un senso morale anche, che non è quindi religioso, cioè non vogliamo ovviamente, non è un catechismo o un insegnamento della nostra fede, ma un accompagnare queste persone a tirare fuori quelle che sono le loro qualità, non farsi risucchiare da quella che è la società di oggi e a mettere in atto queste qualità nel servizio, quindi creiamo con loro dei progetti di servizio per la città. E poi ci sono dei circoli di studio che sono aperti a tutti, dagli adulti inteso dai 15 anni in su, che sono appunto dei percorsi di conoscenza su vari temi, per cui ci si incontra, ci sono dei libri che noi offriamo, che presentiamo, ovviamente facciamo vedere, che sono ispirati naturalmente agli iscritti Baha'i, cioè, e sono ovviamente stati creati dalla comunità Baha'i, ma sono, ripeto, aperti a tutti, cioè invitiamo tutti a partecipare perché ovviamente è bello poi avere lo scambio, il confronto, insomma. Ad esempio, finisco il mio esempio di Voghera, io sono praticamente animatrice di questo mini gruppo giovanissimi con due amici giovani, perché io vorrei, ovviamente il mio desiderio sarebbe anche di accompagnare persone giovani a fare questa attività di servizio nei confronti dei giovanissimi, e questo uno dei miei due co-animatori è musulmano e l'altra ragazza che è con noi è cristiana, quindi hanno fatto insieme a me un percorso di formazione. Ovviamente io ho presentato, ovviamente sanno chi sono, cioè mi conoscono, ci abbiamo presentato, abbiamo fatto questa presentazione e lavorano con me, diciamo, in questo progetto. Non lo chiamo volontariato perché per me il concetto di servizio è molto più elevato, perché comunque c'è sempre un concetto di spiritualità nel servizio, secondo quella che è la nostra visione, e anche loro ne sono consapevoli, per cui sanno che noi non vogliamo fare dottrina ai giovanissimi, ai bambini o a loro stessi della nostra fede, cioè ci conoscono, naturalmente ci deve essere un percorso di conoscenza, ma un processo di condivisione di quello che è un processo spirituale che vogliamo condividere con i bambini, i giovanissimi, a cui ovviamente si presenta il genitore in programma, naturalmente non è che diventa veramente un percorso spirituale in senso lato, quindi non necessariamente Baha'i o così. Quindi queste sono un po' le attività che facciamo.
Chiederle, ma quando e come è arrivata in Italia questa religione, in che periodo, sì. Come si sono sviluppati questi gruppi, chi sì. L'ha portata in Italia?
Sì, allora, la fede Baha'i è nata in Italia, è arrivata in Italia negli anni, penso, i primissimi, immagino siano degli anni 20 del Novecento, attraverso amici, penso che i primi contatti siano avvenuti con degli amici americani Baha'i, perché questa fede, ripeto, nata ovviamente nata in Iran, però poi il centro è diventato appunto Israele, ci sono stati molti amici che dall'Iran sono poi usciti anche perché perseguitati, e quindi hanno dovuto in vari momenti della storia, diciamo, della fede Baha'i, quindi stiamo parlando dell'ultimo secolo e mezzo, ci sono stati cicli di emigrazioni dovute anche delle persecuzioni di amici iraniani Baha'i, che sono quindi usciti dal loro paese, sono andati a abitare in varie parti del mondo, per cui poi ovviamente hanno insegnato la fede, che vuol dire praticamente condiviso con amici, con persone, diciamo, questa fede. Alcune persone quindi dei vari luoghi hanno deciso di intraprendere questo cammino, sono diventate Baha'i e a loro volta, magari attraverso viaggi eccetera, hanno quindi cominciato, diciamo, a spargere questi semi, diciamo, di questa fede, attraverso quindi persone che hanno deciso di voler portare questo messaggio, almeno di informare, perché noi non possiamo ovviamente fare proselitismo e non vogliamo e non facciamo, non vogliamo convertire nessuno, cioè non possiamo andare a dire adesso ti converto, ma abbiamo l'obbligo di far conoscere la nostra fede attraverso attività che possono essere gli incontri, di conferenze, oppure anche attraverso l'amicizia, naturalmente, amici, colleghi, ovviamente, magari poi viene fuori ovviamente nel discorso che sei Baha'i, che cos'è, eccetera. Quindi attraverso questo percorso di conoscenza, persone varie hanno deciso di fare questo cammino, sono diventate Baha'i, quindi penso che, non so adesso la storia precisa dei primi credenti italiani, ma mi ricordo che appunto uno di questi primi, parlo degli anni 20, ma stiamo parlando di uno, due, proprio in tutta l'Italia, proprio i primissimi, sono venuti a conoscenza tramite amici Baha'i americani che sono arrivati in Italia. Le prime assemblee, quello che dicevo prima, perché noi abbiamo queste assemblee, quindi sono nate negli anni 50, se non sbaglio, La prima storica è a Roma, poi a Firenze e a Genova, sono le prime storiche. Ovviamente noi abbiamo tanti, ovviamente ci sono persone italiane, ma ci sono anche molte persone magari iraniani che sono venuti appunto poi ad abitare in Italia, e magari abbiamo tanti amici che sono magari, non so, hanno la mamma iraniana, il papà italiano, viceversa, eccetera. E ad oggi siamo pochissimi, cioè siamo la popolazione italiana, siamo, mi sembra, 3.000 Baha'i in tutta Italia, insomma. Siamo abbastanza sparsi capillarmente, diciamo. E quindi ecco, attraverso quindi conoscenza, persone che erano Baha'i che sono arrivate in Italia, hanno viaggiato e poi si sono anche spostate, cioè, e quindi si sono formate mano a mano le varie comunità.
È singolare come tutti i profeti arrivino dal triangolo della mezzaluna fertile, tra il Tigri e l'Eufrate.
Sara?
Buongiorno. Io ho due domande, no? Mi perdono, un po' più personale, ma sto da una curiosità,
sì, sì.
Che è sapere se lei proviene da una famiglia di fede Baha'i oppure è nata, diciamo, in un'altra fede e poi ha maturato consapevolezza oppure ha sofferenza in questa fede.
Sì.
E la seconda, proprio perché, come diceva Don Paolo, io non conoscevo e ho un'esperienza bellissima, quella di condividere, la condivisione, no? E sapere quali sono più o meno i vostri precetti, le vostre regole, appunto lì faceva riferimento anche alla vita quotidiana, no? Noi in questi incontri per esempio abbiamo anche imparato quali sono le abitudini
sì, parto dall'ultima, che allora praticamente noi abbiamo, vabbè, allora, il discorso di leggere mattina e sera, ma lo abbiamo detto appunto, abbiamo una preghiera obbligatoria giornaliera che può essere scelta. Dal punto di vista proprio delle regole, precetti, non possiamo bere alcol. Non c'è, adesso vado così a sprazzi senza un filo logico, quello che così vado a input, non abbiamo la convivenza, quindi c'è la sacralità del matrimonio, possiamo sposare persone di ogni religione, di ogni estrazione, non ci sono, diciamo, restrizioni in questo senso, però appunto è come dire, assolutamente in prima linea la sacralità del matrimonio e della famiglia, quindi dal punto di vista abbiamo il digiuno una volta all'anno, non si sposta tra virgolette a livello di calendario come il Ramadan, ma è sempre a marzo, perché abbiamo un calendario particolare, infatti la festa del 19° giorno si riferiva al fatto che noi abbiamo un calendario fatto di 19 mesi, ogni mese 19 giorni, e l'anno termina praticamente diciamo a marzo, con l'ultimo mese dell'anno, e il nostro quindi ultimo dell'anno, Capodanno Baha'i, cade proprio all'inizio della primavera, cioè si festeggia il 20 marzo praticamente, quindi il nostro giorno, il primo giorno dell'anno è il 21 marzo, ed è il Nowruz, che conclude appunto il digiuno, il mese di digiuno inteso come mese Baha'i di 19 giorni, quindi è circa, dipende adesso, dal 2 al 20 marzo comunque. Quindi digiuno inteso come non bere e non mangiare dall'alba al tramonto, quindi indicativamente in quel periodo dell'anno vuol dire dalle 6 di mattina alle 6 di sera più o meno. Ovviamente sono esentati tutta una serie di persone, categorie, bambini fino ai 15 anni, anziani dai 70 in su, donne in gravidanza, donne che hanno le mestruazioni, l'allattamento, persone che hanno delle problematiche, diciamo, gravi, di malattie, che sono fatte, quindi c'è tutto poi una serie ovviamente di esenzioni. Come regole adesso così, cioè più sociali di vita quotidiana, non mi viene, ho detto dell'alcol, no, possiamo mangiare tutto, non abbiamo restrizioni a livello di dieta, in questo momento non mi viene in mente nient'altro. Dal punto di vista invece mio personale, allora io sono nata ovviamente cattolica, in una famiglia così, diciamo, in cui ci sono mamma e papà che sono, tra l'altro, qua nel pubblico. Ho una mamma che ha diverse sorelle, una famiglia allargata molto numerosa. Ad un certo punto la prima sorella, una di queste appunto zie, conosce la fede Baha'i perché i suoi vicini di Pianerottolo, in un condominio di Verona, sono Baha'i. Quindi molto interessante, perché siamo negli anni 70, quindi lei americana, lui iraniano, arrivano a Verona, quindi c'è questa amicizia, diciamo, che sboccia proprio a livello di famiglia. E i Baha'i fanno appunto incontri non così grandi, cioè magari in casa appunto si parla di varie tematiche, cioè facciamo molti incontri anche, diciamo, su temi diversi, come potrebbe essere questo, ovviamente più piccolo. E mia zia, affascinata quindi alla ricerca per un suo percorso appunto di CID dopo non so quanti anni, perché non ero presente, diciamo, diventa Bahai e fa conoscere quindi la famiglia allargata, quindi i nonni, le altre sorelle, tra cui mia mamma e me da piccolissima, che ovviamente vivo, poi loro sono a Verona, io sono a Voghera, quindi non c'era questo contatto costante. Diventa Bahai, ci fa conoscere questa fede, così in modo più o meno diretto, e quindi ecco il primo seme, il primo germe è stato messo nell'infanzia, quindi non posso dire quando ho conosciuto la fede per la prima volta, perché è stato, cioè mi sapevo, ho dei ricordi da piccola che sapevo che le zie, perché poi successivamente, ripeto, con percorsi molto diversi, a diversità di anni, quindi di distanza, anche altri membri della mia famiglia allargata sono diventati Bahai, tra cui i miei nonni, e queste persone appunto, ripeto, questa famiglia abitava comunque lontano da me. Ad un certo punto un nucleo di questa famiglia allargata viene ad abitare a Voghera per motivi familiari, e quindi grazie a questo contatto più ravvicinato che io ho con i miei familiari, che vedevo magari due volte all'anno e che quindi frequentavo, anche andando a convegni Bahai, perché abbiamo dei convegni, le chiamiamo le scuole estive, in cui ci sono poi programmi anche per bambini, frequentavo così, diciamo, perché ovviamente è aperto a tutti, quindi mia mamma, una volta che ha capito che non era una cosa strana, una cosa particolare, non era niente di pericoloso, ovviamente mi lasciava andare con le zie a frequentare questi incontri annuali, e quindi ho ricordo di aver giocato, appunto di aver partecipato da bambina a questi incontri. Nel momento in cui arriva questa famiglia, diciamo, ci avviciniamo, ovviamente il contatto è più frequente, più assiduo, quindi ero già adolescente in quel momento, quindi a un certo punto ho preso una decisione io, nel senso detto ok, allora ho fatto un percorso, ho cercato di capire perché di che cosa si trattasse, e ho capito che secondo me questa era la strada che era giusta per me, diciamo, quindi ho deciso di diventare Bahai, avevo 16 anni e mezzo circa, e ovviamente sono stata, diciamo, io sono figlia unica, la prima nella mia famiglia, nel senso se intendo come io e i miei genitori, e non è stato ovviamente niente di che, non è stato uno shock né una sorpresa ovviamente per i miei genitori, avendo ovviamente conoscenza già da anni ovviamente della fede. E successivamente, quindi a distanza di mesi, anche poi i miei genitori in momenti diversi sono diventati Bahai, quindi ad oggi la mia famiglia è Bahai, insomma, ed è stata veramente una fortuna.
C'è un rito di iniziazione?
No, cioè nel senso, allora se c'è un'assemblea locale appunto, che ha questa istituzione a livello locale, la persona che decide di diventare Bahai viene ricevuta da questa assemblea e viene dato il benvenuto, diciamo, a questa persona, e ovviamente viene registrato il nome per un discorso amministrativo, perché ovviamente dovendo noi poi abbiamo l'amministrazione in cui ognuno di noi può diventare, diciamo, membro di assemblea, ovvio che dobbiamo avere la lista dei credenti in modo che possiamo poi eleggere delle persone, sapere chi poter eleggere e scegliere ogni anno appunto quando dobbiamo fare le elezioni a livello nazionale e locale. Quindi, e ovviamente se poi qualcuno decide di non essere più Bahai, lo scrive all'assemblea, cioè nel senso in modo che togliamo il nome in modo che non rimanga nelle nostre liste a livello amministrativo, e può assolutamente scegliere di fare un percorso diverso.
Come vi sovvenzionate economicamente?
Allora, nella fede Bahai è assolutamente proibito ricevere soldi da persone che non sono Bahai, quindi è un autofinanziamento dal locale all'internazionale. Quindi, ed è ovviamente anche un finanziamento libero, perché non abbiamo l'obbligo di dover, diciamo, dare delle contribuzioni. È lasciato alla coscienza dell'individuo quanto, come, o quanto spesso contribuire. Quindi è tutto sovvenzionato dai Bahai.
Questo mi basta, questo tipo di sovvenzione basta le residenze.
Per adesso sì, cioè nel senso... Beh, diciamo che anche, diciamo, l'aspetto finanziario sembra strano, ma ha una sua, è permeato di un certo senso di spiritualità, perché noi abbiamo magari storie, adesso non dire so dire, poi non vorrei ripeto, magari ci vuole troppo tempo, di credenti che non avevano niente e hanno dato quel pochissimo che avevano, come dire, cioè comunque... Ci bastano, ma è anche frutto del sacrificio delle persone che, sapendo per che cosa stiamo contribuendo, fanno del loro meglio, ma ripeto, in loro coscienza, non forzate da nessuno, per poter contribuire. Quindi
qui si aprirebbe poi un capitolo che ha anche a che fare un po' con l'aspetto più spirituale della contribuzione, ma ripeto, non voglio non addentrarmi. Comunque sì, per ora sì, ci basta.
Adele.
Non fate proselitismo, potete sposarvi con chiunque, le lingue sono ammesse, anche nel futuro, voglio dire.
No, aspetti, no, le lingue... scusi, le lascio finire poi...
No, ma avevo capito che mi piacerebbe avere per grandi linee le previsioni del profeta, non so.
Balla.
Non lo so dire.
Non si preoccupi.
In questa evoluzione mondiale.
Sì, allora no, le lingue non saranno messe in questo senso. Cioè noi, uno dei principi fondamentali è l'unità nella diversità. Quindi, nella diversità, quindi non è, quando parlo di unità, quando ho detto all'inizio, siamo un'unica razza, non è l'appiattimento stile comunismo, cose che ci ricordano cose brutte del passato, cioè l'unità deve essere preservata nel rispetto della diversità culturale che fa sì che questo giardino dell'umanità sia bello proprio perché è diverso e ricco. No, quindi assolutamente, cioè rispetto delle religioni, rispetto delle lingue ovviamente, però diciamo Baha'u'llah prevede in un futuro, ahimè non vicinissimo per noi, un momento in cui ci sarà, cioè, adesso mi verrebbe, non è detto che sia l'inglese, cioè non è sicuro che sarà l'inglese, però un qualcosa di molto simile a quello che stiamo vivendo adesso con la lingua inglese, che però in un futuro diventerà una seconda lingua imparata, come dire, come la lingua madre, quindi cioè insieme alla lingua madre si imparerà questa seconda lingua ausiliaria che permetterà ad ogni cittadino del mondo di viaggiare e di trovarsi a casa sua praticamente dovunque vada, ecco, quindi in questo senso noi prevediamo, allora in questo momento abbiamo due atti, due movimenti, due dinamiche nel mondo, cioè un movimento di distruzione e un movimento di costruzione. Il movimento di distruzione lo stiamo vedendo, penso che non ci sia bisogno delle mie parole per così darvi dei dettagli, perché basta uscire da questo centro per vedere. Questo continuerà ad accelerare sempre di più, cioè stiamo andando in un periodo ovviamente di peggiore, cioè. Nel frattempo però c'è un movimento di costruzione, c'è un movimento di cui ovviamente non fanno parte solo i Baha'i, ma tutte le persone di buona volontà, non necessariamente solo le religiose, perché parliamo anche delle organizzazioni internazionali, di volontariato, cioè questo movimento che sta cercando di costruire qualcosa, che ovviamente, quindi queste sono come due diciamo, vibrazioni che in questo momento si stanno muovendo nel mondo. Questi processi avranno un'accelerazione, quindi vedremo sempre peggio, ma nello stesso tempo Baha'u'llah, ecco, non c'è questa visione catastrofica, come dire, finirà il mondo, moriremo tutti, non è così, cioè dopo questo momento, diciamo, di molto brutto, molto scuro, diciamo, perché è dovuto soprattutto all'ignoranza dell'uomo, il fatto che l'uomo praticamente ha negato in un certo senso la sua parte spirituale e ha fatto sì che prevalesse quindi la corruzione, tutto quello che è, cioè l'avidità, la sete di denaro, eccetera. Quindi parlo anche a livello, adesso sto parlando più a livello proprio politico, cioè mondiale, dei vari governi. Diciamo, il sistema politico, economico, come lo stiamo conoscendo adesso, non può avere soluzione, cioè non c'è una soluzione, cioè non può, come dire, guarirsi ed essere lo strumento di una soluzione di quello che sta succedendo. Noi crediamo che, come è caduto il comunismo, cadrà probabilmente anche il capitalismo, come lo stiamo conoscendo adesso, cioè nel senso quindi con la dittatura delle banche, questa prevalenza, diciamo, del mondo delle corporate, nel senso appunto delle grandi aziende multinazionali, cioè come lo stiamo vedendo adesso non andrà avanti, cioè non potrà essere la soluzione a cui noi stiamo aspirando. Quindi al posto di questo, diciamo, di questo sistema vecchio che sta cadendo a pezzi praticamente, e noi vedremo questo edificio, scusate, uso questa metafora, immaginate questo edificio che sta cadendo a pezzi, è inutile andarlo a rattoppare, cioè i sistemi in questo momento in atto, economici, politici, non hanno gli strumenti per poter riparare questo edificio che sta cadendo praticamente. Parallelamente ci sono persone, quindi trasporto la metafora delle due fenomeni nell'edificio, c'è un nuovo edificio che si sta costruendo, che sono le persone di buona volontà, che sono sia religiose che non religiose, e ripeto, ci metto dentro anche le organizzazioni internazionali, i movimenti, diciamo anche delle ordini di consumatori, le persone che stanno muovendosi, diciamo, in vari laiche e non laiche, che stanno cercando di costruire un nuovo edificio, perché hanno capito che non si può rattoppare questo. Quindi questo sta avvenendo in questo momento, e noi prevediamo appunto che appunto a un certo punto crollerà completamente questo vecchio edificio, però appunto non vediamo questo poi destino scuro, buio per sempre, per l'eternità, anzi ci sarà appunto un nuovo sistema che sarà, come dire, costruito con l'aiuto di tutti, con le persone di buona volontà in senso lato, e che prevede un nuovo governo mondiale, di cui noi come ONU stiamo vedendo solo il germe, perché ovviamente è molto imperfetto, non è efficace come vorremmo, ma diciamo, tanto per dare un'idea di cosa potrebbe essere, immaginiamo una sorta di ONU potenziato, più esecutivo, eccetera, e quindi di governo mondiale, in cui ci sarà un sistema mondiale che unirà praticamente, diciamo, gli esseri umani. Ci sarà prima un'unità politica, sto parlando di futuro più avanti, quindi ci sarà quella che noi chiamiamo, Baha'u'llah chiama la piccola pace, in cui dopo questo momento molto molto buio di cui stiamo vedendo solo l'inizio, che è una pace politica. Quindi a un certo punto i governanti del mondo capiranno che non hanno, cioè come dire, non sapranno dove sbattere la testa praticamente, quindi sono lì che staranno crollando, e a un certo punto saranno costretti in un certo senso ad unirsi, a collaborare veramente, ma non sarà un'unità ancora di cuore, una collaborazione vera, però sarà un primo step, diciamo. Successivamente ci sarà la più grande pace, che è appunto la pace che sarà appunto una vera e propria, diciamo, unità in senso non solo politico, ma nel rispetto delle diversità, naturalmente, non pensate a nulla di uniforme, di appiattito, diciamo un'unità che sarà anche spirituale, perché l'unità solo politica e solo materiale non porta da nessuna parte, ma per cambiare il cuore degli uomini ci vuole l'educazione, ci vogliono generazioni di persone di buona volontà che con le attività di volontariato, tutte diciamo le cose che comunque ci sono anche nelle varie comunità religiose e non religiose stiamo facendo. Quindi grazie a questo processo di educazione, che sarà spirituale nell'essenza, si potrà arrivare a questa pace, diciamo a livello mondiale, più elevata, diciamo, nel rispetto, ripeto, delle diversità. Quindi è
ma in sintesi, qual è, secondo me, già detto, la forza, il punto fondamentale della vostra fede?
Beh, intanto non so se che noi non ci riteniamo migliore a nessuno, nel senso che non ci riteniamo, questa è la fede, tutte le altre no, hanno un po' di verità, un quarto di verità, un pezzetto di verità, ma noi siamo la verità, no. Tutte hanno la verità, quindi questo fa sì che io possa incontrare, diciamo, lavorare in queste attività, come dicevo, di servizio che ho nominato prima, lavorare, interagire e confrontarmi con le persone di ogni fede, sapendo che io non sono superiore a loro, e non c'è un filtro di dire io sono qua e tu sei più basso di me. Quindi nessuno ha la verità, cioè nel senso, la verità ce l'hanno tutta, le verità rivelate sono appunto. Quindi questo per me, cioè il fatto di non sentirsi superiore, di non sentirsi la fede, la verità, aiuta tantissimo, questo per me. E poi il fatto che io penso, adesso io vi ho detto molto così, proprio come a spizzichi, quello che è, diciamo, penso che l'appunto di forza sia il fatto di, indirizzare a 360 gradi le esigenze degli esseri umani. In che senso? Perché come dicevo prima, c'è una porzione, una colonna, una parte che riguarda tutte le leggi spirituali, che aiutano la persona a progredire, a svilupparsi, diciamo, a livello spirituale, perché ovviamente noi crediamo in una vita dopo la morte, un altro principio naturalmente, ed è molto importante avere questo in mente per come condurre la vita su questa terra. Ma abbiamo anche poi appunto tutta una parte amministrativa, e che quindi riguarda tutte queste leggi, diciamo, economiche e sociali, che noi veramente crediamo possano risolvere i problemi dell'umanità adesso, ovviamente con sforzo, con, diciamo, condivisione con gli altri, ovviamente, perché noi da soli non possiamo farlo, e nel lungo periodo, cioè le cose non si risolvono dall'oggi al domani, ma come dire, è una religione che tocca ogni argomento ed è veramente, come dire, completa, ecco, forse in questo senso. Ma perché l'uomo, perché l'esigenza di oggi che lo richiede.
Aldo?
Condivido pienamente quanto lei ha detto sotto l'aspetto economico. La stessa visione la possiamo trasferire nelle religioni? Cioè, hanno un futuro le religioni che noi vediamo oggi?
Allora, secondo me sì, cioè, nel senso, perché comunque io, cioè, le religioni che hanno, cioè, però intendiamo la religione vera, non quello che è stato fatto dagli uomini, ok? Cioè, l'essenza della fede rimane, sicuramente. Poi, quello che sono le diramazioni, tutti i rigagnoli che sono partiti magari dalla fonte, diciamo, l'essenza iniziale, su quello non saprei, perché ovviamente se adesso, scusi, faccio un collegamento con quelle che sono magari delle forme distorte di religione, in ogni, che poi magari ci sono nelle fedi che sono più antiche, quindi sono nate ovviamente migliaia di anni fa, quindi hanno avuto tempo di avere questa evoluzione, questo magari non credo, ecco, non credo in questi, che ci sarà un futuro per i rigagnoli, ma l'essenza della fede, cioè nella loro essenza, sì, cioè saranno comunque rispettate, cioè io vedo comunque un futuro in cui ognuno avrà la libertà di professare la propria religione e ci sarà comunque più armonia, più pace, diciamo, tra di noi.
Dicevo questo per fare un esempio.
Sì.
Noi cattolici,
sì,
oggi vediamo che il Vangelo di Gesù è seguito pochissimo, mentre invece è seguita la gerarchia, e il clero e tutte, ecco, c'è, vediamo la realtà poi, ecco, di quanti sono credenti autentici, e via via anche nell'Islam che io ho frequentato per lavoro, ecco, ho visto che anche loro stanno marciando. Allora, ecco, volevo dire, queste religioni che non dissecano più i credenti, cioè, sono destinati a morire come sono oggi. Ci sarà, secondo me, ci sarà una rinascita, a dire del cattolicesimo, ma una rinascita autentica e rapportata ai giorni nostri. Ma non possiamo andare avanti così.
No, certo, sì, poi, perché secondo me comunque questa, cioè l'allontanamento delle persone dalle loro religioni rispettive, o comunque queste, magari, o delle distorsioni che possiamo vedere anche in persone che pensano magari di essere religiose e sono magari in forme più distorte, nascono comunque, cioè, secondo me è stato, cioè, qualcosa che, cioè, non è Dio, che è l'uomo che nel corso dei secoli ha sporcato, tra virgolette, ci ha messo del suo, ha creato delle sovrastrutture che poi hanno creato queste, appunto, chiamiamole distorsioni, poi vabbè, per non andare nei dettagli. Quindi sicuramente questo, cioè tutto quello che ha creato l'uomo sicuramente di distorto non sopravviverà. Sopravviverà, quindi in questo senso, la fede, cioè lo spirito in essenza, in purezza, che io penso in futuro, ma l'uomo ha bisogno di sbattere la testa contro il muro, perché, cioè, io penso da Baha'i che il motivo per cui noi ci troviamo in questo, noi umanità ci troviamo in questo momento, in questa difficoltà, è perché l'uomo si è voltato le spalle alla religione, ma non inteso come istituzione, ma alla religione in senso di, al suo messaggio, al messaggio di Dio, non ha più ascoltato, diciamo, l'essenza, Dio, cioè, che è parlato attraverso i messaggeri di Dio, ha girato le spalle, si è rivolto verso il materialismo, insomma, è andato a vagare per i suoi pascoli, e questo è il risultato, ovviamente. Quindi questo sicuramente, quindi noi prevediamo che ci sarà un ritorno, diciamo, all'essenza, diciamo, alla religione in senso puro, no? Diciamo, al messaggio, perché ovviamente oggi si pensa alla religione come, ah, imposizione, la mia libertà, no, io non voglio seguire i precetti, perché cosa. Ma questo, cioè, abbiamo visto la libertà dove ha portato, l'assenza di fede, di religione dove ha portato, quindi dopo aver sbattuto la testa ripetutamente, e siamo ancora all'inizio di queste trambate che stiamo prendendo, l'uomo sarà costretto ad un certo punto a ritornare alle religioni, ma nel senso puro che diceva lei. Sì, la fede in senso più fede in senso puro, cioè in senso spirituale.
Tutta l'umanità manca di educazione spirituale.
Sì, certo.
Aldo, volevi concludere?
Volevo concludere dicendo, oggi viviamo veramente un tempo dove la realtà, noi, delle religioni, che dovremmo essere, quello che diceva lei all'inizio, aperti, no, alla solidarietà, ecco, ai migranti, noi dovremmo essere i teologi cattolici, no? Essere un esercito di solidarietà per accogliere tutti. Stiamo a litigare per 160 che arrivano in provincia di Cuneo, cosa ne facciamo? Dove li mettiamo? Io non li voglio neanche. Ma questo è proprio ridicolo, è contro ogni idea di Cristo e di religione di te.
Chi è che vuole? Volete ancora? Io penso che era da aspettarselo che a un certo punto deviassimo dalla preghiera, ecco, era, però ce lo perdonerai.
Ma guardi, non pensarci.
Perché un'occasione così, quando ci capita di avere una rappresentante Bahá'í, ecco, tutta per noi. Quindi veramente grazie, grazie di cuore per la tua presenza, anche dei tuoi genitori che ho conosciuto, ecco, che sono qui presenti. E chissà che possiamo rincontrarci, ecco, di continuare a dialogare. Veramente, lo accennava qualcuno, forse Sara, sì, che io credo che veramente ci stiamo imparando in questo percorso che il confronto, il dialogo, la conoscenza reciproca sia soltanto arricchimento, ecco, non... Questa è la grande testimonianza di tutti gli amici che ci hanno parlato in questo anno, no? L'arricchimento. Quindi creiamo un'unità nella diversità, ecco. Non è soltanto un qualcosa che verrà, ma io credo che lo stiamo già vivendo adesso, ecco. Più dialoghiamo, più parliamo, più ci confrontiamo, stiamo creando un'unità di fratelli, perché siamo tutti fratelli di uno stesso Dio, ecco. Però salvaguardando e valorizzando le diversità. La diversità è sempre ricchezza, la diversità è sempre arricchimento, è sempre qualcosa di positivo. Purtroppo ce ne stiamo dimenticando nel momento in cui non accogliamo la differenza forse dei poveri, ecco, di quelli che ci stanno raggiungendo, e li allontaniamo. Io credo che allontanare stiamo perdendo qualcosa, perderemo qualcosa di prezioso, appunto perché rinunciamo a confrontarci con un'alterità di cultura, di tradizione, di religione, l'altro è sempre portatore di ricchezza, c'è poco da fare. Gli altri, la differenza non è un problema, ecco, questo che dobbiamo metterci in testa. Noi rischiamo di considerare gli altri come un problema, sono la nostra risorsa, sono la nostra risorsa. E forse quando ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi. Quindi grazie, grazie di cuore. E a noi invece l'appuntamento per il mese prossimo. Seconda parte, il Padre Nostro, al mattino, e poi chiuderemo questo grande viaggio tra le religioni con il cattolicesimo, ecco, l'abbiamo tenuto per ultima, e verrà a parlarci il fondatore del Sermig di Torino, Olivero. Olivero ci parlerà della preghiera così, per la sua esperienza personale. Buon mese a tutti.